Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Buongiorno cari radioascoltatori, siamo nello spazio di medicina con la Meditel e in salute con la Meditel e oggi con Gigi e Angelo alla regia abbiamo in studio la dottoressa Monica Bonucchi, che è la responsabile marketing del gruppo Meditel, e la dottoressa Marta Puppi, che è un'ostetrica e come argomento di cui parlarci ha scelto il pavimento pelvico, come possiamo prendercene cura. Ecco, dottoressa, prima che iniziamo l'intervista, Gigi darà qualche informazione, vero, sul gruppo Medical.
Sì, beh, diciamo che il gruppo Medical ormai è conosciutissimo a Saronno, non opera solo a Saronno ma anche a Rovellasca, è un centro polispecialistico dove potete andare e avere tutte le visite specialistiche per qualsiasi patologia. L'appuntamento con Medical in Radio Orizzonti è mensile, nel senso che ogni un martedì del mese noi abbiamo ospite appunto dei professionisti che operano in Meditel per parlarci appunto delle varie patologie. In questo caso oggi abbiamo, ed è un piacere averla in studio, l'ostetrica appunto, come diceva Gabriella, Marta Puppi, e parlerà di un argomento che per, non so, me, maschietto, no,
è l'occasione,
non conosco,
per approfondirlo.
È l'occasione appunto per approfondire e per dare ai nostri radioascoltatori tutte le informazioni utili del caso.
Ecco, dai.
Allora, l'ostetrica è una delle figure di riferimento per le donne durante la gravidanza, il parto e il postparto. Ci può spiegare meglio quali sono le attività che svolge e di che cosa si occupa?
Allora, l'ostetrica è una figura professionale che si occupa della salute della donna dalla pubertà fino alla menopausa. Partendo dall'età scolare è presente sia nelle scuole primarie che secondarie durante corsi relativi all'affettività e anche l'educazione sessuale, fornendo ai bambini le basi sulle emozioni, collegandosi poi al programma della riproduzione sessuale, che è un argomento che viene trattato poi nel quinto elementare. Si occupa di fornire anche delle informazioni relative alla sessualità, alla contraccezione, alle medie, quindi nelle scuole secondarie, e relative anche alle problematiche della sessualità, quindi alla disporinia, la vulvodinia, problematiche che diciamo si presentano nel futuro. Segue anche le gravidanze a basso rischio ostetrico fino al momento del parto, quindi assiste le donne durante il travaglio, il parto, il postpartum, e attraverso anche appunto a un ambulatorio del basso rischio ostetrico dove vengono gestite le gravidanze fisiologiche. In più si occupa anche di tenere dei corsi di accompagnamento alla nascita e per quanto riguarda il rientro a casa dopo il parto, aiutandole nei primi giorni, quindi per la medicazione del cordone ombelicale, il bagnetto e tutte le problematiche relative all'allattamento. Si occupa anche di una corretta funzionalità del pavimento pelvico come prevenzione sia durante la gravidanza che nel postpartum. Si offre anche un servizio di prevenzione per i tumori della sfera femminile partendo da uno screening con pap test, test per l'HPV, tamponi sia cervicali che vaginali o uretrali, ma anche durante la gravidanza i tamponi vaginali e rettali per il GBS, quindi lo streptococco.
Ecco, benissimo. Senta, dottoressa Puppi, quali sono le attività che Meditel propone per le future mamme e per le neomamme anche?
In Meditel offriamo un percorso che è dedicato alla donna fin dal concepimento, sia che esso avvenga spontaneamente o con un aiuto della PMA. Infatti è presente un ambulatorio di PMA, ma anche un ambulatorio del basso rischio ostetrico in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. In questo ambulatorio l'ostetrica, collaborando con una ginecologa di riferimento, fa delle prime visite in cui le donne vengono selezionate se ritenute in gravidanze fisiologiche oppure patologiche. Se ritenute fisiologiche, quindi di basso rischio, vengono incanalate in un ambulatorio dedicato a gestione in autonomia da parte dell'ostetrica. L'ostetrica gestisce la gravidanza fisiologica fino alla 36esima settimana, dopodiché gestisce la presa in carico presso l'ospedale scelto dalla paziente. Qualora durante la gravidanza la fisiologia si scostasse verso la patologia, l'ostetrica, in collaborazione con la ginecologa, aiuteranno la paziente a entrare in contatto con l'ambulatorio di patologia della gravidanza dell'ospedale da loro scelto. Oltre,
io, scusi, io faccio una domanda così da incompetente in materia, però qualche cosa che ho vissuto direttamente con il parto di mia figlia, no? Mm-hmm. Che aveva scelto un ospedale a Milano,
sì. No?
Però in occasione per cui era seguita da un'ostetrica dell'ospedale di Milano che faceva quello che lei fa praticamente in Meditel, però all'atto del parto lei ha avuto l'impossibilità di recarsi a Milano con l'ospedale, per cui la bimba è nata a Saronno senza okay. problemi, per mm-hmm. cui lì praticamente l'ostetrica che la seguiva a Milano non ha potuto venire a Saronno, per cui ecco, questa è una difficoltà per le pazienti.
Sì, purtroppo molte pazienti vengono seguite durante tutta la gravidanza, sia che questo avvenga in una struttura privata piuttosto che pubblica, da un ambulatorio che spesso non è diciamo, non ha lo stesso personale che poi si trova nella sala parto. Quindi diciamo che c'è un po' questa divisione dal personale ambulatoriale, sia ostetrico che ginecologico, che di quello che si trova in sala parto. Sono poche le strutture che
però presumo che comunque c'è la in pratica l'iter che seguite a Saronno, per dire Milano, Como, Napoli o Canicattì è identico. Di conseguenza non cambia niente.
C'è una continuità assistenziale, sì. Si seguono dei protocolli mirati, tant'è che noi seguiamo delle gravidanze che vanno a partorire nella nostra zona, spesso a Milano, a Como, e abbiamo dei protocolli in comune con tutte le strutture, quindi noi ci troviamo
quindi
benissimo.
Quindi non si trovano in difficoltà, perché hanno trovano lo sì. stesso trattamento.
Sì, c'è anche una buona collaborazione tra i diversi specialisti e questo diciamo è un grande vantaggio. Per sì. noi e per la qualità dell'assistenza che diamo alle donne in gravidanza.
Certo, certo, sì. L'abbiamo interrotta, continuiamo pure.
Mi scuso, ma
no, beh, è una precisazione.
Io vado a pancia.
Oltre, anzi, è molto interessante. Oltre agli ambulatori del basso rischio che noi gestiamo, abbiamo anche due corsi di accompagnamento alla nascita, uno in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre l'altro in libera professione. Abbiamo anche la possibilità di offrire delle consulenze ostetriche sia ambulatoriali che domiciliari in base alla necessità della paziente. E da poco abbiamo creato un corso postnatale per i neonati e le neomame dagli 0 ai 4 mesi, in cui si ha un primo incontro dove emergono le emozioni relative al momento della nascita, sia da un punto di vista fisico ma anche appunto emotivo. Ci sarà anche un incontro in collaborazione con una osteopata, un terzo incontro in cui ci saranno delle informazioni anche teorico e pratiche sulla prevenzione dei disturbi del pavimento pelvico e un accenno sul massaggio neonatale e un'introduzione allo svezzamento e autosvezzamento.
Certo, no, volevo dire a proposito che durante il parto è molto importante la figura dell'ostetrica, perché io mi ricordo, quando ho avuto, mi ricordo l'ostetrica, erano due storiche che c'erano e non mi ricordo, cioè quasi che mi aveva seguito. No, è importante essere seguiti, però la figura dell'ostetrica, perché è proprio è lì che ti dà una mano, ecco,
certo.
Cioè sa dove...
È fondamentale, sì.
Esatto. Una volta quando si partoriva a casa, non negli ospedali, era ostetica che gestiva.
Guardi,
tutto.
È molto bello quello che
no,
che
no, ma è
detto,
vero.
Anche perché quel tempo si è cambiato. Adesso appunto c'è questo percorso che viene chiamato appunto del basso rischio, perché si tende a garantire alle donne una maggiore assistenza, una maggiore fisiologia della nascita. E quindi anche in sala parto, quando una volta si pensava, insomma, c'era il ginecologo a tutti i parti, adesso è proprio un percorso dedicato. Quindi quando la donna è gestita nell'ambulatorio del basso rischio e si mantiene il basso rischio durante la gravidanza fino al momento del parto, anche in ospedale viene mantenuta una prassi, un protocollo diverso, dove l'ostetrica che gestisce in autonomia completamente tutto il travaglio, il parto e anche il post parto. Quindi è molto bello perché c'è molta continuità e
certo.
anche un rapporto one to one tra
ma poi
la donna
anche dove mettere le mani, insomma, io mi ricordo che mi aveva schiacciato qui, insomma,
certo.
tantissime cose che effettivamente ti fanno
vedere. Poi un giorno parleremo anche dell'assistenza al padre in sala parto. Io onestamente lo dico, era 40 anni fa, perché ormai a 40 anni mio figlio, io sono uscito all'ultimo momento perché non ho retto.
Allora guardi, noi nei nostri corsi di accompagnamento alla nascita siamo molto contenti di avere i papà, e è un valore aggiunto per i nostri corsi, perché proprio si crea un legame ancora più forte con la mamma, perché i papà tra di loro si confrontano e quindi è molto molto bello.
Lo so, però la mia scusa è stata scusa prima di tutto mia moglie e poi al personale, dicendo no, non vorrei che voi ne aveste due dopo.
Certo. Ha fatto bene, allora.
Niente, invece la cosa che adesso arriviamo al punto, perché qua vabbè, non si tratta di piastrelle,
no. No,
anche se si usa pavimento, però è un termine tecnico logicamente usato per questa, non è una patologia, no, ma è una realtà, per cui che cos'è il pavimento pellico?
Allora, il pavimento pelvico è il fulcro di tutte le emozioni della donna, questo perché ha una funzione plurima, ha una funzione di chiusura come sostegno dei visceri nella gestione della menzione, della defecazione e anche delle pressioni intraaddominali, ma anche una funzione di stabilizzazione del bacino e una funzione di apertura durante la sessualità e il parto. Quindi il pavimento pelvico per la donna è, quando si dice, il fulcro di tutte le sue emozioni. Se noi pensiamo all'evoluzione della donna fin da quando è in pubertà, poi in adolescenza e al momento del parto, ma non dimentichiamo anche la menopausa, è una zona dove si concentrano tutte le emozioni della vita della donna e quindi sicuramente lui ne risente.
Certo, per cui è estremamente importante per la vita della donna. Non so se c'è anche per l'uomo, ma non
c'è.
Non ho, cioè, vabbè, ne parleremo in un'altra trasmissione. Per cui a che cosa serve ce l'ha spiegato perfettamente, per cui magari a te la domanda.
Ecco, sì, oggi rispetto al passato c'è una maggiore consapevolezza delle donne dell'importanza del pavimento pelvico, probabilmente anche lo fate anche durante questi corsi preparto,
sì.
E lo aiutate anche a
conoscere.
A conoscere e poi anche a gestirlo nel modo giusto, insomma. Ci può spiegare però quali sono le fasi della vita di una donna che stressano il pavimento pelvico e quando è necessario ricorrere alla riabilitazione? Perché c'è anche una riabilitazione.
Allora, mi sento di dire che oggi le donne sono molto informate perché c'è una maggiore consapevolezza anche sulle patologie che riguardano il pavimento pelvico, però mi sento anche di dare un numero, il 50% delle donne infatti ancora non ne parla né con uno specialista né con il medico di base, quindi risulta ancora una patologia, un aspetto che è un po' sommerso, soprattutto per la paura, per la vergogna
di parlarne.
Sì. Le problematiche riguardano plurimi aspetti, riguarda l'incontinenza urinaria, che forse è quella che si conosce di più, che può essere sia da sforzo che urgenza o mista, l'incontinenza anale, la stipsi, una defecazione ostruita, la dispareunia, quindi anche comprende una vulvodinia, il vaginismo, un dolore pelvico cronico e anche il prolasso urogenitale. Tutte le patologie hanno un grande impatto sulla qualità della vita della donna, quindi rispetto al passato molte più donne vanno dallo specialista per appunto presentare la loro problematica, ma sono ancora troppo poche. Le fasi della vita in cui questo perineo però viene maggiormente sollecitato è sicuramente la gravidanza. In passato si pensava che fosse il parto il momento, diciamo, più importante. In realtà gli studi hanno dimostrato che è proprio la gravidanza in sé. Questo perché aumentando le pressioni intraaddominali il pavimento pelvico viene sollecitato ulteriormente e quindi è in quello il momento più importante. E i dati appunto ci hanno fatto capire che ci sono dei fattori di rischio però relativi a queste patologie. Alcuni sono dei predisponenti come la genetica, che comprende la familiarità e l'etnia, l'età e i riproduttivi, quindi appunto la gravidanza e anche la tipologia di parto, quindi se è un parto spontaneo, un cesareo o un parto operativo, per esempio. In passato si pensava che il taglio cesareo tutelasse il pavimento pelvico, invece si è visto che non è proprio così. Però ci sono anche dei fattori promotori che possono essere per esempio l'obesità, la stipsi, l'attività fisica scorretta, il fumo, l'alcol e anche un'alimentazione appunto scorretta.
Ecco, bene.
Io direi a questo punto, visto che sono tante le informazioni che abbiamo ricevuto dalla dottoressa
Puppi,
in maniera chiara, logicamente la dottoressa Marta Puppi, di mandare un brano musicale, poi ritorneremo a parlare sempre con Meditel e la dottoressa Puppi per queste notizie sul pavimento pellico. A dopo.
Eccoci cari amici radioascoltatori, in studio con noi c'è la dottoressa Marta Puppi, che è un'ostetrica e opera presso la clinica e il poliambulatorio Meditel e anche in Bianalisi. Allora, anche in bianalisi.
Ecco, io a questo punto andrei con...
No, doveva finire un attimo...
Ah, già, è vero, perché c'era il discorso magari...
della
riabilitazione.
Sì, non eseguita molto bene, volevo capirne approfondendo cosa significa.
Allora, diciamo che è fondamentale che le donne svolgano un'attività sportiva, perché sicuramente ne giova tutto e anche il pavimento pelvico. Purtroppo mi capita spesso di vedere delle donne che però fanno degli esercizi nel modo scorretto, utilizzando dei pesi eccessivi in posti scorretti, sì. Quindi magari aggiungono dei pesi esagerati nella zona del bacino, facendo degli esercizi che però sollecitano troppo la muscolatura del pavimento pelvico. A volte anche il semplice Pilates, che può sembrare
infatti dolce come ginnastica,
se non fatto nel modo corretto e quindi attivando correttamente il pavimento pelvico e rilasciandolo magari nel momento corretto, può essere dannoso. Quindi è importante avere anche delle figure da un punto di vista di professionisti che si occupano
e che sappiano anche un po' come gestire la donna in gravidanza,
ma anche le ragazze molto giovani, perché è da lì che dobbiamo partire, dalla prevenzione. Quando a me capita di vedere ragazze molto giovani per problemi legati al pavimento pelvico che sono un tono aumentato del pavimento pelvico, per esempio, spesso sono delle donne che hanno un'attività molto frenetica. Quindi anche proprio lo stress lavorativo accompagnato da un'attività fisica scorretta, che non aiuta anche magari a rilassare il corpo della donna nei momenti giusti, insomma, non è d'aiuto. Quindi è importante anche ad affidarsi a delle strutture che siano un po' all'avanguardia. Ormai non possiamo più nascondere la testa come gli istruttori, dobbiamo essere abbastanza,
siamo abbastanza avanti, per cui si può anche intervenire in modo giusto.
È molto bello, perché devo dire che a me capita spesso di collaborare anche con dei fisioterapisti o con dei professionisti, appunto, che si occupano di Pilates, da cui vengo contattata per capire anche bene quali esercizi consigliare alle pazienti, piuttosto che è meglio evitare. Questo in tutte l'età evolutiva della donna, perché anche in menopausa, se noi abbiamo a che fare con delle donne che magari hanno un prolasso genitale, non è che assolutamente non devono fare attività fisica, deve essere un po' gestita nel modo corretto, ecco.
Qualcosa che non peggiori la situazione.
Ecco. Sì.
Ecco, facciamo anche un'altra domanda, Monica. È possibile prevenire le disfunzioni del pavimento pelvico con un corretto stile di vita? E che cosa intendiamo per corretto stile di vita?
Certo, sicuramente dobbiamo parlare sempre di una prevenzione primaria, dando maggiori informazioni soprattutto agli adolescenti. Questo perché è da loro che dobbiamo partire, con un'educazione sempre nelle scuole, promuovendo degli stili di vita sani e anche con loro un'attività fisica. C'è sempre più sedentarietà, quindi anche questo aspetto è importante. Durante la gravidanza e il puerperio bisogna consigliare alle pazienti una corretta postura da tenere, un movimento e un'attività fisica da fare in gravidanza. Le donne in gravidanza non sono malate, quindi è importante che loro facciano attività fisica dolce, corsi di accompagnamento alla nascita, il massaggio del perineo durante la gravidanza, magari anche una valutazione del rischio perineale proprio a inizio gravidanza, durante la prima visita ostetrica, per capire se sono magari delle pluripare che hanno già avuto delle lacerazioni o dei parti complicati, oppure se sono anche delle primipare ma che magari hanno avuto già dei problemi nella loro sessualità, cistiti ricorrenti piuttosto che la dispareunia. E poi anche nel puerperio una valutazione precoce del pavimento pelvico, per capire se c'è una possibilità di offrire alla donna una riabilitazione del pavimento pelvico nel modo corretto, e poi delle norme comportamentali in generale. In menopausa non dobbiamo dimenticarci che comunque anche per le nostre donne gli stili di vita sani sono molto importanti, compresa un'educazione comportamentale nelle situazioni dove abbiamo anche magari dell'incontinenza relativa all'urgenza menzionale. Quando noi parliamo di incontinenza pensiamo sempre alle donne che perdono pipì, in realtà l'incontinenza comprende anche quelle situazioni dove non c'è una perdita vera di pipì, ma c'è un'urgenza nel fare la pipì, oppure una frequenza, e tutte queste si possono correggere con dei corretti stili di vita e un'educazione comportamentale per le donne e appunto una riabilitazione del pavimento pelvico.
Ecco, benissimo. Gigi, prima di iniziare, mi diceva che era interessato ai corsi preparto, perché adesso sono allargati anche agli uomini.
Certo. Nei nostri corsi abbiamo appunto scelto di far partecipare i papà, diciamo che è stata una scelta a cui tenevo particolarmente, perché negli anni si è visto che i papà un po' vogliono essere sempre più partecipi, nella gravidanza, e detto proprio terra terra, la donna ha il suo feto nel grembo, e quindi con i movimenti fetali vive la gravidanza tra le visite e i movimenti molto di più. Invece il papà sembrava sempre un po' messo da parte,
escluso.
Sì, invece nei corsi preparto loro sono molto contenti, perché vengono proprio diventano una parte attiva della gravidanza, dove capiscono a cosa possono fare per la gravidanza, per il parto, ma anche nel postpartum. Quindi nei nostri incontri si parla delle posizioni durante il travaglio e il parto, di quello che il papà può fare fin dai prodromi a casa, ma anche durante l'allattamento, quindi nel rientro a casa, quindi come può aiutare la donna. La maggior parte degli allattamenti al seno funzionano se abbiamo un papà che aiuta la mamma, quindi aiuto vuol dire un sostegno non solo fisico ma anche emotivo, incoraggiarla e aiutarla magari nei momenti in più di sconforto, a non cedere subito, ecco.
E i papà possono partecipare a tutte le lezioni o ci sono determinati incontri?
Allora, nel corso con il Servizio Sanitario Nazionale abbiamo previsto un incontro, che è il penultimo incontro, dove si parla un po' del travaglio e del parto, e dove tendiamo anche a rubare un po' di tempo per la depressione del postpartum, sì, che comunque è molto importante, un tema che non si può assolutamente tralasciare.
Certo.
Mentre invece nel corso in libera professione hanno la possibilità di partecipare a tutti gli incontri.
Okay. Questo è interessante, perché è veramente importante anche farli partecipi proprio materialmente, insomma, non,
okay.
Perché effettivamente, come diceva lei, la donna si porta dentro il bambino, ha degli scambi emotivi col bambino e tutto, invece il padre, non che non sia presente, però non ha questa possibilità, insomma.
Ormai...
invece in questo modo magari si riesce a fargli...
Sì, sì, tantissimi studi dimostrano che com'è importante che il padre deve parlare
esatto.
al neonato, sì, la vicinanza, sì. Parliamo del bonding, quindi del contatto pelle a pelle, lo skin to skin che avviene subito dopo il parto. Spesso tanti genitori, tanti papà non sanno neanche che c'è questa possibilità. Se la mamma deve fare un cesareo elettivo d'urgenza, sono loro i primi che devono intervenire
alla mancanza.
Beh, direi che è assolutamente indispensabile, non solo utile, perché la vita di coppia porta due, no? Dopo
sì.
diventerà tre, e da lì l'uomo
sì.
solitamente, se non è a conoscenza di come comportarsi e come aiutare poi la donna, che è quella che si fa carico di tutte le sofferenze, i dolori e la depressione postparto, che è una cosa reale
e molto diffusa,
che cosa ci può fare con la coppia. È meglio che si dia da fare, ma si dia da fare proprio preventivamente per aiutare poi, e la convivenza sarebbe ancora più dolce, più bella.
Certo.
Io volevo capire se all'interno del corso preparto e postparto che proponi ci sono anche dei professionisti, degli altri specialisti che collaborano con te e magari parlano e si rivolgono alle mamme.
Allora, all'interno del corso preparto no, sono l'unica professionista che si occupa del gruppo, sì. Mentre nel corso che abbiamo attivato adesso abbiamo con noi un osteopata che è specializzata per la gravidanza e per i neonati, che si occupa diciamo di dare delle informazioni alle neomamme sulla gestione magari delle coliche del neonato,
sì.
Oppure inizia già a parlare, è fatto apposta dagli 0 ai 4 mesi per anticipare un pochino le mamme anche nei primi giochi da offrire ai neonati, il rotolo, quindi oppure anche come riconoscere delle piccole patologie che magari con dei piccoli trattamenti domiciliari a casa si possono risolvere in breve tempo.
Si potrebbero correggere e sistemare.
Sì, sì.
E poi anche l'accarezzamento, un contatto, che quello può fare anche il padre.
Certo, assolutamente.
Sì, sì,
anche la salute del sonno è un tema che trattiamo nel post. Sì,
che poi è fondamentale. Mentale per l'equilibrio della famiglia.
Beh, però ci terrei anche a dire che, visto che siamo nel 2024, rispetto alle esperienze dei diversamente giovani, per intenderci, no? Nel momento del parto del primo figlio o della prima figlia che sia, perché le cose sono cambiate, per cui l'uomo è già anche più predisposto ad essere presente, aiutare e a capire che questi problemi sono problemi reali che devono essere risolti in coppia.
Sì, sono più i giovani, diciamo, hanno più predisposizione,
hanno più conoscenza, hanno più informazioni rispetto a noi, che magari ai tempi venivamo totalmente esclusi perché sono cose da donna.
Allora, devo dire che negli anni la mia esperienza mi ha portato a vedere anche un cambiamento dei papà. I primi papà venivano quasi un po' obbligati,
certo.
Adesso arrivano e sono emozionati ai corsi, sono emozionati perché
noi siamo il sesso debole, certo. Siamo noi, non siete voi, è quello il fatto.
E poi secondo me oggigiorno poi tanti papà sono molto informati, nel senso si informano tanto, leggono e quindi
sono forse più consapevoli davvero di quello che sta succedendo.
L'importante è che non diventino tuttologi come succede con internet, dove uno entra e va a vedere in internet e poi esce imparato, come
dicono. Il bello di queste coppie è che si affidano. Cioè si affidano fin dalla prima visita nei nostri ambulatori, perché sanno che possono sempre contare su di noi. Sia fino al momento del, appunto, del corso di preparazione al parto, li vedi proprio che loro arrivano e vogliono proprio affidarsi a uno specialista che li deve aiutare nel completo, insomma, nella loro figura sia di padre ma anche come persona
che deve dare una mano anche all'altra persona e al piccolo o la piccola.
Perfetto, io direi prima di tutto di ringraziare la dottoressa Marta Pumpi, ringraziare anche Monica Bonucchi,
grazie.
Meditel soprattutto, e l'appuntamento con Meditel è
sempre
prossimo mese,
molto ricercato
martedì.
Perché sono sempre delle spiegazioni puntuali e precise, veramente. Grazie.
Ringrazio i nostri radioascoltatori,
grazie.
Mi raccomando,
grazie,
rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao a tutti.
A dopo,
grazie mille.